Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 11 gennaio 2007. A parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Passata la sbornia di ieri dell'iPhone con tutti i giornali che ne hanno raccontato, mettendo un po' in secondo piano gli altri annunci di Steve Jobs, ma evidentemente il telefonino iPod multitouch era molto più notiziabile. Passata la sbornia, passiamo ad altro, sempre a delle tecnologie che si evolvono, ma in questo caso parliamo di web e segnalo il corposo approfondimento su Nova, inserto del Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività, in cui si parla di web 2.0. I mercati sono davvero conversazioni, recita il titolo dell'articolo di apertura affidato ad un teorico e pensatore di internet tra i più famosi, quel David Weinberger, autore non solo molti libri di successo che spiegano la cultura digitale, ma anche di quelle 95 tesi che avrebbero rivoluzionato il marketplace mondiale, ovvero il Cloutrain Manifesto, scritto non solo da David Weinberger ma anche da Levine, Locke, Doc Searle. Nel Cloutrain Manifesto si parlava per esempio dei mercati che sono conversazioni, e da qui il titolo "I mercati sono davvero conversazioni". Nel suo editoriale David Weinberger racconta della nascita del termine web 2.0 dalla mente di Tim O'Reilly, editore intellettuale che di internet ne sa, e che la fortuna di questo termine, che è andato a definire di tutto e di più, forse un po' troppo, è diventato una sorta di grappolo di meme, ovvero di unità informative attorno a cui si possono fare delle generalizzazioni. Insomma, il termine ha avuto successo, ma forse, spiega David Weinberger, non ha tanto senso prenderla come un'etichetta che spiega le cose, quanto ad un segnale che internet sta cambiando. E il web 2.0, ed ecco il spiegato anche il successo, racconta di un'evoluzione e racconta un po' di una seconda chance dopo la bolla di investimenti speculativi scoppiata alla fine degli anni 90, inizio del 2000. E proprio quando la bolla finanziaria è esplosa, racconta Weinberger, la bolla del software per social networking stava muovendo i primi passi. I blog hanno iniziato a decollare quasi nel momento in cui il business sul web stava andando alla malora. Insomma, un po' un passaggio di testimone dalla internet concepita in modo, si è visto, sbagliata degli inizi, ad una internet più partecipata, in cui per esempio, segnala Weinberger, forse un cleavage, un passaggio importante è Wikipedia, che stava vedendo la luce proprio nel momento dello scoppio della bolla, nonché una costante e rapida crescita della comunicazione delle notizie sul web, i feed RSS, i contenuti generati dagli utenti, eccetera, eccetera. Questi flussi di cambiamento si sono sovrapposti, si sono integrati in modo così fluido da non poter dire che c'è un momento o nemmeno un lasso di tempo che possa fare da spartiacque nel web tra 1.0 e 2.0, scrive Weinberger. In particolare, conclude David Weinberger, il web 2.0 ci ricorda che oggi molti siti rendono disponibile la loro funzionalità ad altri siti, facilitando così l'elaborazione di applicazioni web complesse. Insomma, uno degli elementi forse che riescono a tirare le file, a trovare un minimo comune denominatore del web che si sta sviluppando con la seconda versione, la seconda chance, è da una parte la collaborazione, la partecipazione, dall'altra la possibilità di fondere, di fare dei mashup tra vari servizi, che sono ovviamente intesi in senso migliorativo. La storia di copertina sul web 2.0 continua nelle pagine centrali come d'abitudine per Nova, alla pagina 8 e 9. ed è un ottimo esempio di una divulgazione, nel senso migliore di questo termine, in cui con una efficace infografica, come al solito, vi sono tutta una serie di servizi di puro, tra virgolette, puro nell'accezione ambigua di questo termine 2.0, e alcuni dei servizi segnalati e brevemente spiegati nelle loro caratteristiche più importanti sono Rever, Revenue Sharing, Spy Media, Metafora, Flixia, YouTube, Skype, MySpace, Delicious, Tecnorati, Flickr, eccetera eccetera. A spiegare un po' il tutto è un fondo di Paolo Valdemarin dal titolo Così la rete si è socializzata, che riprende il passaggio dalla prima internet, in cui un certo numero di aziende furbe, tra virgolette, scrive Paolo Valdemarin, ha tentato di arricchirsi su internet inseguendo i primi spaesati frequentatori della rete. Gli esperti, abituati alla passività del pubblico televisivo, vedevano questi nuovi utenti della rete come nient'altro che una massa di eyeballs cui propinare pubblicità in nuove e dinamiche forme, magicamente contestualizzate e collegate a funzioni di acquisto elettronico. Questa teoria si è rivelata fallimentare, perché in realtà gli utenti non sono così sciocchi e non si bevono tutto, ma dalle aziende furbe, tra virgolette, sono diventati gli utenti furbi. E lo scenario che ci offre la rete in questa seconda fase, che alcuni appunto chiamano Web 2.0, vede i protagonisti in ruoli opposti. Un certo numero sempre più grande di utenti furbi viene inseguito da aziende che spesso non sanno bene come o da che parte prenderli. Di taglio economico sul tema del Web 2.0, anche taglio basso, un approfondimento, un'analisi di Giuseppe Caravita, che racconta di come tutte queste belle parole, tutti questi servizi di grande successo che hanno portato tanta gente a pubblicare i propri contenuti sulla rete e anche a condividerli o a generarli dal basso, ancora però non è un business, soprattutto in Europa. Infatti il titolo dell'articolo, dell'analisi di Giuseppe Caravita, è mai in Europa non è ancora un business, per cui il Web 2.0 per l'Europa e per l'Italia soprattutto è stato finora un evento estremamente positivo sul piano culturale e umano, ma disastroso sul piano economico. Spiega Giuseppe Caravita, in sintesi il mercato è diventato duale. Da un lato abbiamo pochi compratori e dall'altro piccole innovative start-up che, se riescono a innescare giochi a guadagno condiviso, vendono se stesse, le proprie audience, a questi pochi compratori, a loro volta saldamente sostenuti da business model stabili e sinergici con la crescita dell'audience partecipata. E ovviamente Giuseppe Caravita fa riferimento a tutta una serie di acquisti che abbiamo visto nel corso dello scorso anno di siti social networking, lo stesso YouTube ovviamente, ma vari siti e vari startup che cercano di applicare le logiche conversazionali del Web 2.0 sono stati poi integrate da grandi compratori, ovviamente Google, ma anche Yahoo ed altri. Facciamo un veloce salto dalla rete ai cellulari per aggiornare su una notizia a cui accennavamo ieri in rassegna stampa, ovvero la notizia che il ministro Bersani ha annunciato una legge per abolire i costi aggiuntivi delle ricariche cellulari, delle pezzature più piccole delle ricariche cellulari, caso unico in Europa, l'Italia. I giornali di oggi riprendono la notizia raccontando che Bersani accelera per quanto riguarda questo singolo tema, con la prima mossa verso il garante dell'autority per le comunicazioni, che sarà il primo a provarci avviando un tavolo con i gestori. Sulla stampa trovo un articolo di analisi su quella che è la risposta non risposta degli operatori, che ovviamente si vedono tagliati costi ingiusti, ma tagliati costi delle prepagate. è Armando Zeni che racconta del no comment dei big della telefonia italiana. Meglio tacere, magari lasciando filtrare l'irritazione, assolutamente anonima per carità, per l'anticipazione in diretta TV sul possibile prossimo azzeramento del costo di ricarica delle carte prepagate dei telefonini. Non commentano i big della telefonia italiana, non una parola da Telecom Italia, zero dichiarazione ufficiale da Vodafone, inutile insistere con Wind e H3G. Lasciamo che le cose facciano il loro corso, si scusano. A un certo punto, in conclusione, Armando Zeni però lascia supporre che se passerà la soluzione che si va delineando, cioè una sensibile riduzione dei costi di ricarica e l'introduzione della proporzionalità sull'importo, è probabile che Telecom, Vodafone e compagnia si rivalgano sulle tariffe. Lo lasciano intravedere quando, in risposta a chi critica l'esistenza solo in Italia del balzello sulle ricariche, fanno osservare che all'estero i costi sono inclusi nelle tariffe più care. Ovviamente speriamo che non sia così, che a ricaricarsi siano sempre e comunque le tasche dei consumatori, ma torniamo su Nova nella sezione community. Trovo un articolo di Luca Conti su un software particolare che non è un sistema di messaggistica istantanea, non è un servizio di SMS, non è una chat e nemmeno una piattaforma blog, eppure Twitter, e appunto si sta parlando di twitter.com, e tutto questo insieme e molto più. Twitter, spiega Luca Conti, è un'applicazione web semplice e sofisticata, capace di unire una comunità di amici attraverso internet o il telefono cellulare. Comunicare con il proprio social network e sapere cosa stanno facendo i nostri amici diventa immediato, come l'invio di un messaggio o di un SMS. Quindi Luca Conti spiega come funziona il servizio. Quindi segnala una serie di considerazioni da parte dei primi utilizzatori italiani. C'è chi parla di vera e propria assuefazione, c'è chi giudica che in fondo si decide autonomamente che cosa condividere con gli altri, chi ne prevede una possibile utilizzazione anche in campi lavorativi. L'impressione è che sia uno strumento ancora in parte da sperimentare e in parte da scoprire quali siano le vere funzioni, ammesso che ve ne siano, come spesso accade in questi casi quando un po' di gente comincia a giocare con qualche cosa, prima o poi ne viene fuori un qualche senso, e se non ne viene fuori si passa a qualcos'altro. Chiudiamo questa rassegna stampa sempre sulla comunicazione sincrona o asincrona. In questo caso parliamo di email e recupero la proposta da Beppe Severnini nella sua rubrica Italians sul Corriere della Sera, e il titolo dice già tutto: un centesimo per email e il piccolo costo del provare ad essere buoni. È la proposta che mette sul tavolo Beppe Severnini, e così la spiega: se foste certi che i soldi non vanno rubati o sprecati, paghereste un centesimo ogni email allo scopo di aiutare i poveri del pianeta? Quindi, dopo aver sgomberato il campo da alcune questioni, conclude: se accettassimo la tassa di un centesimo per email, ne girano 170 miliardi al giorno, raccoglieremmo 620 miliardi di euro in un anno. Basterebbero, servirebbero, e come? A chi diamo retta tra i mille eroi, guru, profeti, santi e cantastorie? Una bella domanda, una bella proposta, chissà. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di comunicazioni sincrone o asincrone, e l'appuntamento è a domani.